Abbiamo aperto parlando della letalità, della brutalità del carcere. Diciamo che sia la quantità di morti sia il sovraffollamento sono semplicemente l'aspetto nocivo più evidente dell'apparato detentivo italiano, perché se lo si cerca di osservare nel suo complesso è un'istituzione che obiettivamente non ha alcun senso rispetto anche semplicemente agli obiettivi che si propone di implementare, e non si capisce come le carceri dovrebbero rendere migliori, ovvero più compatibili con questo modello di organizzazione sociale, le persone che sequestra. E rendiamoci conto che la retorica rieducativa che adesso sta evaporando sotto la pressione dell'odio punitivo, rendiamoci conto appunto che la retorica rieducativa, tutte quelle riflessioni attivatesi principalmente tra gli anni 70 e gli anni 80, seppur poi implementate principalmente con ricadute in ambito disciplinare, ovvero la cosiddetta premialità, l'accesso ai benefici come stimolo a tenere una buona condotta in carcere, ma in generale tutto il discorso sulla rieducazione non nasce per sottrarre afflittività alla detenzione. La retorica rieducativa non nasce per impulsi filantropici, bensì semplicemente per ottimizzare il carcere, per rendere la detenzione più efficace. Il fatto che 50 anni dopo, con una neanche troppo lenta inversione di tendenza verso il punitivismo promosso come merce politica dalle destre estreme che sono state normalizzate dagli anni 90 da Berlusconi in primis, e che ora sono diventate la maggioranza in Parlamento e al governo, insomma 50 anni dopo la legge Gozzini, che sottolineava la necessità disciplinante e rieducativa del carcere, si pensi solo a rendere le galere sempre più uno strumento di pura erogazione di sofferenza, e tutto questo denota una seria incapacità anche da parte dei carcerieri di attivare una programmazione di un'istituzione centrale nelle società moderne proprio per la sua funzione di gestione delle persone trasformate in eccedenze umane come le carceri. Cioè, se pensiamo, le carceri nascono proprio per quello, le protocarceri britanniche, le workhouses, servono proprio a gestire e recuperare alla produttività le persone sottoproletarizzate dalla rivoluzione industriale. Le carceri in mezzo mondo si concentrano sullo sfruttamento di manodopera detenuta per estrarre profitto e per educare la sottomissione. In Italia ci sono comunque dei progetti che vanno teoricamente in quella direzione, progetti come il patto siglato appunto tra We Build e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, su cui ci sono importanti novità che andremo a vedere, ma diciamo che su un piano politico identitario questo governo ha evidentemente eletto la sofferenza e come suo sottoprodotto la letalità a principale funzione estetica propagandistica delle galere. Arrivando a We Build, dopo quasi due anni, era appunto il settembre 2023, da questo accordo tra We Build, ex Salini Impregilo, e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, senza un apparente coinvolgimento del Ministero, cioè una probabilmente operazione più che altro su impulso proprio di We Build, questo accordo prevedeva l'assunzione di migliaia di detenuti per i cantieri del PNRR. Attualmente si registra, che io sappia, il primo utilizzo di manodopera detenuta nei cantieri italiani partendo dalle ferrovie, e il fatto che si parta dalle ferrovie ricorda un po' il convict leasing, l'affitto di manodopera detenuta che soprattutto nel 1800 venne utilizzato per costruire le arterie ferroviarie e le principali infrastrutture negli Stati Uniti, un paese eretto, infrastrutturato da popolazione detenuta schiavizzata. In questo caso però i detenuti assunti da We Build dovrebbero venire retribuiti, visto che in ogni caso alle aziende italiane converrebbe ricorrere alle persone detenute, sia per le detrazioni fiscali previste dalla legge Smuraglia, sia per avere manodopera ricattabile. Manodopera a basso costo e ricattabile. In ogni caso 10 detenuti, secondo quanto ci comunica We Build, selezionati dallo screening evidentemente su base disciplinante dell'area pedagogica del carcere di Benevento, sono stati inseriti nei cantieri ferroviari della linea d'alta velocità Napoli-Bari. E questo, l'avvio di questo processo di utilizzo all'interno di cantieri di manodopera detenuta è un fenomeno importante perché appunto si introduce un utilizzo potenzialmente massiccio di manodopera detenuta dopo la stagione a partire dal terremoto in Emilia-Romagna del 2016, la stagione del lavoro volontario non retribuito e quindi manodopera detenuta utilizzata per lavori di manutenzione del verde pubblico, di pulizia spiagge, via dicendo, senza nessun tipo di retribuzione, si punta adesso su impulso di WeBuild evidentemente a estendere il lavoro esterno e retribuito, e sarebbe anche importante capire se questi 10 detenuti selezionati siano quelli che hanno già dei permessi premio, dei permessi, scusate, di lavoro esterno. Quindi molto spesso chi ha un permesso di lavoro esterno è un detenuto ergastolano o una persona prossima al fine pena dopo lunghe detenzioni, o se invece sia proprio un tentativo di sperimentare nuove forme di somministrazione di manodopera detenuta alle aziende, di appunto convict leasing. Parallelamente, questa nuova forza lavoro per grandi gruppi industriali viene gestita, viene somministrata da agenzie interinali, nello specifico Randstad, che insieme ad Adecco sta operando il grande arruolamento di forza lavoro per la campagna di WeBuild, Cantiere Lavoro Italia. Insomma, credo sia importante capire che livello di retribuzione possano ottenere queste persone e che scala potrà assumere questa relazione tra privazione della libertà, agenzie interinali e gruppi industriali, anche perché se è finita questa fase di rodaggio diventasse la popolazione detenuta un bacino di forza lavoro vantaggioso economicamente e ricattabile, beh, questo potrebbe introdurre forme di coercizione anche al lavoro, ovvero se non vuoi lavorare non ottieni benefici, come per esempio avviene in altri contesti, mi viene in mente la Svizzera. Comunque continueremo a monitorare queste evoluzioni . Tornando invece un attimo alla letalità del carcere, una recente ispezione parlamentare nel carcere di Torino ha trovato un uomo detenuto di 73 anni che vive letteralmente murato vivo, sigillato all'interno della sua cella con carta stagnola e colla, compresi gli infissi. L'aria entra soltanto da una piccola fessura del blindo. Secondo le testimonianze raccolte, il detenuto non esce dalla cella da anni, se non per dei trattamenti sanitari obbligatori. Non ha accesso alla doccia e versa in uno stato psichiatrico evidentemente incompatibile con la detenzione, e i suoi carcerieri evidentemente riescono a normalizzare una situazione del genere. Un uomo di 73 anni, sostanzialmente blindato in una cella, sepolto vivo in una cella tappata con colla e alluminio, senza mai accedere alle docce, semplicemente a dei trattamenti sanitari obbligatori. Per i carcerieri e per la direzione del carcere tutto questo è normale, ovviamente funziona così, possono tranquillamente i suoi carcerieri deresponsabilizzarsi grazie alla solita catena burocratica di diluizione delle responsabilità, per cui certo c'è un secondino che lo sorveglia, ma se questo detenuto è lì è perché il magistrato di sorveglianza non ha risposto a delle segnalazioni che probabilmente nessuno ha redatto, perché questo uomo probabilmente non ha una famiglia, ma comunque non ci sarebbe posto in una REMS, e comunque il magistrato di sorveglianza ha sicuramente molto lavoro da fare, via dicendo. Quindi il carcere uccide, il carcere brutalizza, e non è mai colpa di nessuno perché le responsabilità si diluiscono all'interno della catena di comando. Stessa storia appunto come per il caso del padre di Luca Sereno, che abbiamo sentito nell'ultima puntata qualche settimana fa, insomma, padre di Luca Sereno, detenuto anziano e gravemente malato, a cui vengono rifiutati gli arresti domiciliari a casa di suo figlio, perché quest'ultimo, suo figlio, sarebbe, a detta del magistrato di sorveglianza, ai domiciliari a sua volta. Peccato che non sia vero, visto che il figlio, come ci ha raccontato, lo va a trovare ai colloqui in carcere tutte le settimane. Ieri ho sentito appunto Luca Sereno per sapere se ci fossero degli aggiornamenti, mi ha raccontato che dopo un mese non ce ne sono, il padre è ancora in carcere, lui è ancora considerato kafkianamente ai domiciliari, anche se privo di alcuna condanna o procedimento penale.